Svolgo un'ulteriore considerazione su questa matrice perché all'inizio, nella precedente esposizione della descrizione della matrice, ho commesso un errore. Questa matrice è particolare perché ci azzecca. Allora, la cosmologia è intesa come realtà creata fisica, evidentemente logica, ma lasciamo stare questa tripartizione. Realtà creata fisica. Nella storia del pensiero c'è sempre stata la realtà creata metafisica. È il sistema dantesco dove il paradiso, nella concezione teologica tradizionale, non è luogo eterno, è stato creato per l'uomo. E quindi c'è, ho letto nella Treccani, tanti anni fa, c'è la discussione tra i teologi della distinzione tra paradiso edenico, l'Eden di Adamo ed Eva, e il paradiso celeste. C'è stata questa distinzione. Perché già l'uomo capisce, anche loro capiscono, che il paradiso dell'Eden è senz'altro creato. Quindi è... perché il capitolo terzo della Genesi, il capitolo secondo, quello che è, riguarda un Eden che sta in Mesopotamia, all'interno della terra, che è stata creata, quindi il paradiso è creato, ma questo è il paradiso terrestre. I teologi appunto dicono, ma il paradiso celeste è stato creato? Sì, è inevitabile pensarlo, perché nella teologia tradizionale il paradiso non è per Dio, è per l'uomo. E quando tu dici il paradiso come casa del Padre, si legge in chiesa i canti liturgici, no? Casa del Padre, o nelle epigrafi si dice è tornato la casa del Padre. Allora la teologia tradizionale, sappiamo, Ratzinger, Ruini dicono Dio è il cielo stesso. Queste cose qua, che sono rimaste nell'ambiguità fino ad oggi, dopo millenni di teologia, rimaste nell'ambiguità. Perché ho spiegato io questa cosa, per la prima volta sono stato io a spiegarla questa cosa, no? E cioè che se tu distingui il cielo da Dio e dici che Dio abita il cielo, fai del cielo alcune cose, una casa per Dio, una casa eterna per Dio, una realtà eterna distinta da Dio, e quindi chi l'ha creata? Non certo Dio, perché deve essere coeterna a Dio se è la casa di Dio, e quindi una distinzione tra due eterni, Dio e la casa di Dio. Allora ecco che la teologia dice c'è qualcosa che non va, ed ecco che senti Ratzinger dire il cielo è Dio stesso, cioè il riassorbimento di tutta la realtà necessaria in Dio. Io che sono ignorante ho ben identificato il momento in cui ciò è accaduto, io che sono ignorante, e questi teologi non hanno mai ragionato su queste cose qua, quando cioè Platone distingue le idee dal demiurgo, e sappiamo che Platone, secondo la lettura epistemica, con pulsione edipica, fa sì che l'uomo si rivolga all'uno anziché al demiurgo. La distinzione tra il cristianesimo, quando parlo di cristianesimo intendo il cattolicesimo, e Platone è che l'uomo deve rivolgersi al demiurgo, non all'uno. Allora ecco Sant'Agostino, l'uno, le idee, non sono esterne a Dio, sono le idee interne alla mente di Dio. Ciò che era esterno a Dio, la casa del Padre, diventa Dio stesso, dentro Dio. Quello che nella prima fase del progetto ho chiamato schema quadripartito, schema tripartito. Non torno a ripetermi. Devo senz'altro ripetermi perché devo spiegare la matrice. Quindi il paradiso di Dante non è l'Eden, è il paradiso celeste, ma è un paradiso creato, perché l'uomo abita questo paradiso, non Dio. Ma allora perché si dice che il paradiso è il luogo dove sta Dio? Perché evidentemente si intende il paradiso dentro Dio, e poi l'uomo va a abitare in paradiso, quindi il paradiso è creato per Dio, anche il paradiso celeste è creato per Dio. Insomma, per fare un altro esempio, lasciamo stare il paradiso. Il purgatorio non serve per Dio, serve per l'uomo. L'inferno, nella concezione tradizionale, prima di quelle delle mie ipotesi, dove io ho detto che l'inferno è il luogo per il godimento erotico di Dio, e quindi è coeterno a Dio, nelle concezioni tradizionali, perché ipotizzo anche un inferno creato sull'immagine di quello non creato, no? Nelle concezioni tradizionali l'inferno è solo luogo di pena creato da Dio per i dannati. Ma questo inferno e il purgatorio sono realtà naturale? No, sono l'oltretomba, realtà soprannaturale, ed ecco la matrice, è realtà creata metafisica. Quindi con questa matrice che io ho creato schematicamente in modo immediato, semplice, ci ho azzeccato, perché la realtà creata fisica è la cosmologia e la realtà creata metafisica è quella che tradizionalmente è il sistema dantesco. Paradiso, purgatorio, inferno, metafisici, cioè l'aldilà, ma creati per l'uomo. Poi, questa matrice consente di spiegare alcuni fenomeni del pensiero, alcuni processi del pensiero contemporaneo, per esempio la crisi della teologia, che è anche la teologia di Ratzinger e Ruini, dove si incomincia a leggere nei testi pontifici frasi di questo tipo: in realtà l'inferno non è luogo di distruzione di anime, è solo assenza di Dio. E ecco, in realtà l'inferno non è luogo esteriore, è una condizione interiore. Ecco il cristianesimo, tipicamente cos'è il cristianesimo? È una concezione dell'interiorità, non una concezione dell'esteriorità. Questo è tutto un discorso, tutto un linguaggio metaforico per simboli. E da qui è la crisi della metafisica, della teologia tradizionale e contemporanea. Perché ti spiego io perché? Quando appunto si dice, dicono Ratzinger e Ruini, dicono i testi pontifici e contemporanei, dicono: il paradiso non è luogo fisico, è una condizione interiore dell'anima che contempla Dio, non luogo fisico. Perché questa crisi del luogo fisico, della pena fisica? Perché questa crisi? No? Che abbiamo detto che la pena infernale è essenzialmente la schizofrenia, cioè la malattia psichica. Perché questa crisi? Perché è indotta dalla cosmologia contemporanea in conseguenza del fatto Galileo Galilei, no? Cioè quando tu vai a dire che il cosmo supera il sistema planetario su cui era incentrato il sistema aristotelico tolemaico, cioè c'erano anche le stelle fisse, se tu vai a dire che il cosmo è enorme, dove li collochi paradiso, terra, e purgatorio e inferno? E ancora, da un punto di vista della psicologia teologica, ma qui dal punto di vista della condizione di malessere esistenziale, dello stato della teologia speculativa, se tu chiami il cosmo delle stelle, che ricordiamocelo è dipinto di nero, non è celeste come i libri di Margherita Hack che ci dà la pennellata di celeste, il cosmo è nero. Se tu dici che il cosmo è il cielo, la volta celeste, non come atmosfera, ma cosmo stellato, hai difficoltà a dire che il paradiso è il cielo, e sì, ma il cielo dove lo collochi è quasi che il cosmo ingrandendosi incorpori il cielo della teologia. Altro esempio, le rappresentazioni che la teologia ha del paradiso non si sono evolute nell'età contemporanea, non ci sono pittori teologici contemporanei della Chiesa Cattolica. L'unico pittore di fama è Chico Arguello, quello dei neocatecumenali, che dipinge Gesù tradizionalmente. Siamo rimasti alle rappresentazioni rinascimentali, dove i santi contemplano la Madonna ascendendo nelle nuvole, e le nuvole stanno nell'atmosfera terrestre, quasi che, sto parlando un linguaggio simbolico, il cielo del paradiso sia nell'atmosfera terrestre, ovviamente non è così neanche per i teologi, e il cosmo fosse oltre lo stesso paradiso. Poi uno, che non mi ricordo se è Capra o Tipler, questi fisici divulgatori, no? Parliamo di Barrow, Davis, Hack, Hawking, ecco, o Tipler o Capra sono andati a dire: il cosmo Il cosmo per definizione è un insieme che include tutto ciò che esiste e quindi include anche Dio. E così Tipler è andato a dire che Dio sarebbe il punto omega dell'universo, con un linguaggio che a me pare, pur essendo ignorante in questo fatto, si richiami a Teilhard de Chardin. Eccolo, quindi praticamente questa è la crisi del fisicismo della teologia contemporanea, che ancora è erede della teologia medievale, perché il neotomismo è la ripresa del tomismo, anche se la teologia contemporanea, io so perché ho letto qualcosa, non si riduce al neotomismo. Il neotomismo è scuola di Milano e poi non so dove, mi pare. Ecco, no? E quindi praticamente questa è la crisi del concetto fisico di paradiso, messa in crisi dalla cosmologia contemporanea. E quindi questa matrice dice qualcosa di importante, perché se il cosmo include il paradiso nella concezione erronea della cosmologia contemporanea, io metto ordine e dico che il cosmo è realtà creata fisica e che nella realtà creata fisica ci sono anche gli infiniti cosmi. Ricordiamoci che noi dobbiamo avere a che fare con gli infiniti cosmi. E tutto questo sta all'interno di paradiso, cioè terra, purgatorio, inferno, della realtà creata metafisica. Cioè io torno a ingrandire la realtà fisica del paradiso e a dire che questo cosmo enorme in realtà sta dentro questa cosa qua. Non sta fuori, sta dentro. E quindi il primato della riflessione teologica sulla realtà, sulla riflessione scientifica, dove sappiamo la scienza e la fisica e la cosmologia sono rigorose, pensiamo al ciclo sincrotrone del CERN di Ginevra, dove c'era Zanotti, cioè la matematica, la fisica, il computer sono cose rigorose, cose scientificamente perfette, infallibili nel senso del calcolo matematico, ma la teologia è più importante perché pur formulando ipotesi non verificabili, per usare un linguaggio di Popper, parla di contenitori più grandi, secondo un concetto a cui la teologia contemporanea di Ruini e Ratzinger ha rinunciato a competere con la cosmologia, ha rinunciato a superare la cosmologia. Il paradiso, il purgatorio e l'inferno creati sono più grandi del cosmo apparente e degli infiniti cosmi teorizzabili, dove il cosmo apparente, ricordiamocelo, secondo le ultime concezioni, sono realtà finite a partire dal Big Bang di 15 miliardi di anni luce. Mi pareva di aver letto anche 50, ma sarebbero 15 miliardi di anni luce. Un cosmo finito di Einstein, ma possiamo anche teorizzare un cosmo infinito, sempre creato e sempre interno alla realtà creata metafisica nella concezione dantesca. Nella matrice però si parla anche di realtà necessaria, certo, perché la realtà creata è immagine della realtà necessaria. Realtà necessaria che secondo lo schema quadripartito non si riduce a Dio. E quindi riprendiamo fisica, metafisica nella realtà necessaria. Te la spiego subito. Teorizzando Gesù fatto di anima e corpo, nelle ipotesi epistemiche avanzate per la prima volta nella riflessione teologica, perché mai nella teologia cattolica fu mai detto quello che ho detto io, noi possiamo teorizzare non il verbo si fece carne, possiamo teorizzare una carne eterna di Cristo nella Trinità eterna prima della creazione, cioè il corpo di Cristo è inteso come corpo materiale, la materia in Dio, spazio-tempo è la bios, biologia e psicologia di Dio, io faccio l'anatomia del corpo di Cristo, eterna, prima della creazione, di carne, con quel che ne consegue. E questa è la realtà necessaria fisica, cosmo eterno, non cosmo creato, cosmo eterno, casa del corpo materiale di Cristo, la casa del Figlio, la casa del Padre. E poi in realtà necessaria metafisica, e qui non si parla di cosmo e di materia, si parla dell'essere, ma non l'essere vago di Heidegger, l'essere di Parmenide, la sfera piena, ontologica, la realtà, la metafisica, l'essere, al cui centro, dice l'episteme, c'è Dio, Dio di spirito, quindi in realtà necessaria metafisica, non corpo di materia, spirito. tutto quello che ho detto fino adesso è la logica. L'etica e l'olistica si aggiungono perché questo Dio ha creato, e quindi il problema, le realtà si duplicano, si rendono più complesse, appare l'uomo e che è il soggetto etico, il soggetto morale, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa poter dire in aggiunta a questo discorso? Si può dire, anche se non è che io posso elogiare me stesso, si può dire che sono posti qui i fondamenti, i cardini, ovviamente, di una rifondazione del processo speculativo, che a me piace chiamare ritorno a Platone, perché Platone pone esternamente al demiurgo tutta una certa realtà esterna a Dio, con la differenza rispetto a Platone, che ho già spiegato nella fase precedente del sito, con la differenza rispetto a Platone che qui non abbiamo un demiurgo vago. Qui abbiamo il Dio cattolico che è al centro dell'essere e che deve essere il fulcro dell'attenzione dell'uomo, e non un demiurgo vago come in Platone, dove Platone teorizza il demiurgo ma lui si rivolge all'uno che sta al di sopra del demiurgo. Ecco, questo è l'impianto dell'episteme.